Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo studiando il Vangelo di Luca, ma abbiamo avuto alcune interruzioni durante il periodo natalizio e prima di quello ho interrotto il nostro studio del Vangelo di Luca, o meglio, spero di aver migliorato il nostro studio del Vangelo di Luca, con una serie sulla liberazione. E questa serie è stata ascoltata vastamente e continuerà ad esserlo, e ne sono molto grato, ma c'era un elemento di quella serie che ho tralasciato, di fatto, e quindi voglio affrontarlo questa mattina e la mattina del prossimo giorno del Signore, per poi tornare allo studio di Luca. Quando si fa l'esposizione biblica come la faccio io, si entra in un libro e ci si rimane a lungo, e quindi sorgono questioni che devono essere affrontate, e quindi a volte dobbiamo prendere un po' di distanza dalla strada principale per affrontare diverse questioni. Questa è una questione molto, molto pertinente. Sembrerebbe che tutti nel cristianesimo evangelico, tutti coloro che sono veramente cristiani, capiscano che il Vangelo è il cuore del cristianesimo, che il Vangelo si trova solamente nelle scritture e che il Vangelo deve essere predicato fino ai confini della terra. Io sono cresciuto con questa consapevolezza, la mia formazione teologica lo ha affermato, gli anni di studio della Bibbia che ho trascorso hanno suggellato tale affermazione. Il cuore della fede cristiana è il Vangelo. Il Vangelo si trova nel Nuovo Testamento. Le basi del Vangelo si trovano nell'Antico Testamento. Ed il Vangelo deve essere predicato fino agli estremi confini della terra se si vuole che le persone siano salvate. Questa è essenzialmente la missione cristiana. Questo è ciò che la Chiesa ha creduto, questo ha imposto la sua vita, questo è stato il suo mandato. Gesù disse: andate in tutto il mondo e fate discepoli, battezzandoli nel mio nome ed insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. E lo disse anche in un altro modo, disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è stato il mandato della Chiesa. I veri cristiani ci hanno sempre creduto, la vera Chiesa ha sempre insegnato questo. Abbiamo creduto e siamo stati costretti a credere che se le persone non sentono il Vangelo non possono essere salvate, e se non vengono salvate allora passeranno l'eternità all'inferno sotto il giudizio di Dio. Quindi è assolutamente fondamentale che il mondo senta il Vangelo di Gesù Cristo, e non solo che lo sentano, ma anche che lo comprendano accuratamente, che ci credano e che lo abbraccino per se stessi, perché è l'unica verità che salva. Spinti da questo mandato biblico chiaro, i cristiani nel corso dei secoli hanno portato il messaggio di salvezza fino ai confini della terra. Generazione dopo generazione si sono impegnati a fare quest'opera, predicare il Vangelo ad ogni persona sulla terra. Quello è stato l'obiettivo della Chiesa. Vi ho detto molte volte che quella è l'unica ragione per la quale siamo ancora qui. Siamo già stati salvati, già stati sigillati per l'eternità, e quindi non c'è motivo di lasciarci qui se non per questa responsabilità dell'evangelizzazione. Ora, noi crediamo che la Bibbia sia molto chiara sul fatto che la salvezza si riceva credendo in Cristo, e credere in Cristo deriva dall'ascolto e dalla comprensione del Vangelo. La capacità di ascoltare e di comprendere il Vangelo può solamente avvenire se qualcuno accetta quel messaggio, e qualcuno può solamente accettare quel messaggio se gli viene mandato. E questo è quello che dice Romani 10, dice: siete stati salvati credendo in Cristo, ma non potete credere in Cristo se non ne sentite parlare, e non ne potete sentir parlare a meno che qualcuno non lo predichi, e nessuno lo predicherà se non sarà mandato. E quello è il nostro mandato, e quella è stata la missione della Chiesa da quando è nata a Pentecoste, e Gesù disse: riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Da quando la Chiesa è stata lanciata fino ad oggi sono stati spesi e sacrificati milioni di dollari in tutte le valute del mondo, milioni di ore di impegno e di lavoro, e milioni di persone cristiane nel corso dei secoli sono spesi ed hanno sacrificato se stessi per portare l'unico messaggio della salvezza ai confini della terra. Il lavoro di traduzione, un lavoro rigoroso, difficile, impegnativo, che consiste nel prendere una lingua che non è nemmeno scritta a volte e sviluppare un alfabeto e sviluppare un modo per poter scrivere quella lingua per poi insegnare le persone a leggere la loro stessa lingua quando l'hanno nemmeno mai vista, poi dar loro le scritture ed il Vangelo e condurli così a Cristo, un lavoro rigoroso che richiede decenni. E poi stampare materiale in ogni lingua, predicare, insegnare, evangelizzare. Questo è quello che la Chiesa ha fatto fin dalla sua chiamata, fin dall'arrivo dello Spirito Santo al giorno di Pentecoste. Uno sforzo incessante per usare tutti i mezzi a disposizione per raggiungere le persone con l'unico messaggio che può salvarle dal giudizio eterno, ovvero il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. E noi siamo qui all'inizio del nuovo millennio, questo è l'inizio ufficiale, il 2001, e dall'inizio di questo nuovo millennio noi abbiamo a disposizione più mezzi per portare il Vangelo ai confini del mondo, più di quanti ne abbiamo mai avuti. La tecnologia, l'applicazione sofisticata di tale tecnologia ad ogni mezzo di comunicazione immaginabile ci ha dato un potere più grande che mai per portare il Vangelo fino all'estremità della terra. E non è sorprendente che in questo momento il nemico delle anime degli uomini, il nemico di Dio, l'acerrimo rivale di Dio, Satana stesso, abbia intensificato i suoi sforzi per impedirlo. Lo ha fatto in un paio di modi interessanti. Uno è quello di rendere la Chiesa confusa su cosa sia il Vangelo. Negli ultimi 15 anni io ho intrapreso questa battaglia insieme ad altri per cercare di far capire ai cristiani che cos'è il Vangelo, per accertarmi che lo comprendessero. Non serve a nulla avere la tecnologia, non serve a nulla avere l'opportunità, non serve a nulla avere i mezzi finanziari, non serve a nulla avere gli uomini per portare il messaggio fino agli estremi confini della terra se non si sa quale sia questo messaggio. E perciò è certamente una strategia molto saggia da parte del nemico delle anime degli uomini confondere la Chiesa sul messaggio. Così, insieme a molti altri, mi sono impegnato a scrivere libri per cercare di chiarire ai cristiani, tra virgolette, che cos'è il Vangelo. Perché la Chiesa è confusa sul Vangelo, non sono sicuri se Gesù sia il Signore o meno, se debba essere il Signore o meno. Non sembra più importante per la Chiesa che le persone comprendano la vera dottrina biblica della giustificazione per sola fede, per sola grazia e solo tramite di Cristo. Per alcuni non sembra essere importante che ci sia alcun ravvedimento del peccato e che si predichi il ravvedimento. Infatti alcuni pensano sia una sorta di intrusione nella grazia. Non si riesce a comprendere la dottrina della sostituzione, dell'imputazione, cioè della vera comprensione del fatto che i nostri peccati sono stati imputati completamente su di un sostituto che è morto al nostro posto e che noi non contribuiamo nulla alla nostra salvezza se non la fede in quel sostituto. Quindi siamo qui come Chiesa Evangelica confusi sul messaggio. Ed avete sentito come qualche settimana fa un pastore di una grande chiesa evangelica fece una dichiarazione del tipo: la riforma è stata sopravvalutata per quanto riguarda la sua importanza. Ebbene, ciò che la riforma ha fatto è stato solamente il definire il Vangelo. Non solo non sappiamo cosa sia il Vangelo in gran parte, non siamo nemmeno sicuri che sia importante capirlo bene. Una cosa tragica. Eccoci qua sull'orlo del più grande potenziale per diffondere il Vangelo fino agli estremi confini della terra e non siamo sicuri di cosa sia. E la Chiesa nel frattempo è diventata sempre più superficiale e le ragioni sono molteplici. Una è che le Chiese sono proliferate ovunque, onestamente, e sono presiedute da uomini che non sono qualificati, non hanno una formazione teologica tale da poter definire le cose biblicamente o con alcuna profondità. Un'altra è che c'è questa preoccupazione di non offendere nessuno, di far sì che la Chiesa sia piacevole e divertente, e quindi creiamo una sorta di Vangelo sintetico che non ha abbastanza verità per salvare nessuno. Ora, tutto questo è abbastanza grave, ed abbiamo cercato di affrontare la cosa, ma c'è una nuova onda nel mondo evangelico che è altrettanto spaventosa, se non di più. E questa nuova ondata nel mondo evangelico è questa. Ci sono persone che ci stanno dicendo che non è nemmeno necessario portare il Vangelo fino ai confini della terra. Che non è necessario, e le persone vengono salvate senza di esso, senza il Vangelo. Ora, questa posizione ha alcune etichette, lasciate che vi dia una piccola lezione qui, ok? Questa sarà una piccola lezione di teologia, pochi minuti, ok? So che potete farcela, ok? So che se io posso capirla, voi potete capirla, fidatevi. Come si chiama questa idea che qualcuno può essere salvato, che qualcuno può entrare a far parte del regno di Dio, che qualcuno può andare in cielo senza il Vangelo? Questo ha un nome, teologia naturale, ovvero che l'uomo può naturalmente ascendere alla conoscenza di Dio, può ascendere ad una relazione con Dio, può ascendere con la sua ragione e con il suo desiderio innato di fare ciò che è giusto, può conformarsi alla volontà di Dio. Questa è una cosa naturale, cioè è l'opposto del soprannaturale. La teologia soprannaturale dice che Dio deve scendere, deve salvarci, mentre la teologia naturale dice che invece l'uomo può salire fino a Dio, cioè può avvicinarsi a Dio a livello naturale. Questo significa che l'uomo ha il processo di ragionamento naturale ed il potere di arrivare a Dio per essere salvato senza le scritture. I sostenitori di questa teoria affermano che l'uomo può scoprire l'esistenza di Dio, può scoprire gli attributi di Dio, può scoprire la natura di Dio con la ragione umana, a prescindere dalla rivelazione scritturale. Cioè l'uomo è in grado di conoscere Dio, conoscere la verità di Dio e la volontà di Dio senza la Bibbia, che la sua ragione è sufficiente. Ora, ovviamente, per credere a questo, non si può avere una posizione riformata della depravazione. Cioè si dovrebbe credere che l'uomo non solo abbia un potere di ragionamento innato, ma anche una bontà innata per perseguire tale obiettivo, per perseguire tale rettitudine. E quindi le persone che sostengono questo hanno una posizione errata della depravazione dell'uomo. Ma quello che sostengono è che l'uomo può arrivare in paradiso senza la Bibbia, può arrivare in paradiso senza il Vangelo. Quindi perché mai tutto questo clamore missionario? Non è necessario ravvedersi a Dio e credere al Signore Gesù Cristo, come Paolo disse di dover predicare in Atti 20. I perduti non hanno bisogno di ascoltare il Vangelo, non hanno bisogno della Bibbia. Non abbiamo bisogno di tutto questo lavoro di traduzione, non abbiamo bisogno di tutte queste persone che sacrificano la loro vita intera nelle zone più remote con piccole tribù di persone per cercare di portarle loro la Bibbia, la parola di Dio, il Vangelo che può salvare, perché possono essere salvate anche senza di tutto quello. Un paio di settimane fa ho citato dall'LA Times il 9 di dicembre una citazione dal Papa, giusto per mostrarvi che la Chiesa Cattolica crede in questo. Papa Giovanni Paolo II ha detto questa settimana che tutti coloro che vivono una vita giusta saranno salvati anche se non credono in Gesù Cristo e nella Chiesa Cattolica Romana. Il Papa ha continuato dicendo, e cito, il Vangelo ci insegna che coloro che vivono secondo le beatitudini, ovvero i poveri in spirito e puri di cuore, coloro che sopportano con amore le sofferenze della vita, entreranno infine nel regno di Dio, fino a citazione. Il Papa sta adottando una posizione inclusiva della salvezza. L'insegnamento biblico, secondo il quale la salvezza arriva solo in risposta alla fede in Gesù Cristo, viene respinto come irragionevole e crudele da coloro che credono in questo. I pagani vengono salvati se vivono bene, se sono poveri in spirito, se sono puri di cuore e se perseguono ciò che è giusto. Se vivono vite buone, se sono sinceri, non ha molta importanza quello in cui credono. Ed è per questo che l'apologeta cattolico Peter Kreeft, che scrisse il libro Jihad Ecumenica, può dire che ci sono buddisti, induisti, confuciani, musulmani, atei ed ebrei ortodossi in paradiso, perché ciò che conta non è Cristo, ciò che conta non è il Vangelo, ciò che conta non è la Bibbia, ciò che conta è la sincerità e la bontà personale. Questa è l'idea della teologia naturale, secondo la quale l'uomo, grazie ai suoi poteri naturali, le sue capacità di ragionamento ed una certa bontà innata, può ascendere alla conoscenza di Dio, alla volontà di Dio, al piacere di Dio e guadagnarsi così la salvezza, indipendentemente dal fatto che abbia mai visto una Bibbia o abbia mai sentito parlare di Gesù Cristo. Il Papa afferma semplicemente ciò che la teologia cattolica crede da tempo. Questo è in qualche modo motivato da una concezione umana di equità. Non è giusto, in qualche modo, che qualcuno da qualche parte non possa essere salvato se non ha accesso immediato al Vangelo. Però non è solamente una posizione cattolica, e ripeterò qualcosa che vi ho letto qualche settimana fa perché voglio che sia anche registrato su questa registrazione. C'è stata un'intervista di Robert Schuller e del dottor Billy Graham sull'Ora del Potere, The Hour of Power. La trascrizione di quella conversazione era così, la conversazione era questa. Il dottor Schuller chiese: mi dica qual è il futuro del cristianesimo? Il dottor Graham rispose: penso che ci sia il corpo di Cristo che proviene da tutti i gruppi cristiani del mondo o al di fuori dei gruppi cristiani. Io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo, che ne siano consapevoli o meno, siano membri del corpo di Cristo. E non credo che assisteremo ad un grande risveglio che convertirà il mondo intero a Cristo. Cioè, in altre parole, sta dicendo che nel corpo di Cristo ci sono persone che non hanno mai sentito parlare di Cristo. Quindi non dobbiamo aspettarci che vengano tutti a Cristo, perché verranno in un altro modo. Inoltre disse, lo scopo di Dio per quest'epoca è quello di chiamare un popolo per il suo nome. Questo è quello che Dio sta facendo oggi. Sta chiamando persone dal mondo per il suo amore, che provengano dal mondo musulmano, dal mondo buddista, dal mondo cristiano o dal mondo non credente. Sono comunque membri del corpo di Cristo perché sono stati chiamati da Dio. Forse non conoscono nemmeno il nome di Gesù, ma sanno nel loro cuore che hanno bisogno di qualcosa che non hanno. E quindi si rivolgono all'unica luce che hanno e penso che siano salvati e che saranno con noi in cielo. Al che il dottor Schuller rispose... A quello che sento dire da lei è che è possibile che Gesù Cristo entri nel cuore, nell'anima e nella vita di un uomo, anche se è nato nelle tenebre e non ha mai sentito parlare e non è mai stato esposto alla Bibbia. È un'interpretazione corretta di ciò che sta dicendo? Dr. Graham disse sì, lo è, perché io ci credo. Ho incontrato persone in varie parti del mondo, in situazioni tribali, non hanno mai visto una Bibbia o sentito parlare di una Bibbia, non hanno mai sentito parlare di Gesù, ma hanno creduto nel loro cuore che c'è un Dio ed hanno cercato di vivere una vita che fosse abbastanza distinta dalla comunità circostante in cui vivevano. Dr. Schuller disse è fantastico. Sono così entusiasta di sentirla dire questo, c'è un'ampiezza nella misericordia di Dio. Dottor Graham disse ce n'è, certamente ce n'è. Questo è certamente passato da Aristotele alla Chiesa Cattolica fino al protestantesimo evangelico. Ora abbiamo una sorta di punto di vista protestante che dice che i musulmani, gli indù e chiunque altro saranno nel corpo di Cristo, nel regno, in cielo, con la salvezza, indipendentemente dal fatto che abbiano mai ricevuto una Bibbia o che abbiano mai ascoltato il Vangelo, che abbiano mai saputo di Gesù Cristo. L'organizzazione di Billy Graham ha affermato che questa posizione è la stessa articolata in un articolo alla rivista Decision che Billy scrisse nel 1960, quindi non si tratta di una novità. Ora questo ci introduce al lato evangelico della questione e c'è un termine che viene usato oggi per descrivere questa cosa qui, posizione dell'ampia misericordia, che è un po' più semplice da gestire della questione della teologia naturale, dell'idea che l'uomo nella sua condizione di depravazione possa trovare Dio, trovare la volontà di Dio, vivere una vita giusta e piacere a Dio, è impossibile da dimostrare con le scritture, perciò piuttosto che porsi da teologi naturali, si dovrebbe voler essere teologi soprannaturali, quindi si propone questo titolo diverso, la posizione dell'ampia misericordia, cioè secondo la quale c'è questa latitudine ampia, una sorta di inclusività nella quale il Signore includerà tutti. Quello che sta dicendo essenzialmente è che le persone possono essere salvate anche se appartengono a qualsiasi religione. Clark Pinnock, quando ero al seminario, scrisse un libro intitolato Presenta il tuo caso, che era di fatto un ottimo libro di apologetica cristiana, di evidenzialismo cristiano, era... insomma, un grande campione della fede cristiana, da allora si è allontanato ed ha apostatato da quello, a tal punto che ora è probabilmente sostenitore principale di questa posizione dell'ampia misericordia. E ve lo cito, disse questo. Quando ci avviciniamo ad un uomo di fede diversa dalla nostra, cioè qualcuno di altra religione, lo facciamo con uno spirito di attesa per scoprire come Dio gli ha parlato e quale nuova comprensione della grazia e dell'amore di Dio possiamo scoprire noi stessi in quell'incontro. Il nostro primo compito nell'avvicinarci ad un altro popolo, ad un'altra cultura, ad un'altra religione, è quello di toglierci le scarpe. Il luogo a cui ci stiamo avvicinando è sacro, altrimenti ci troviamo a calpestare i sogni degli uomini. Inoltre, potremmo dimenticare che Dio era qui prima del nostro arrivo. Ora, questo ridefinisce le missioni in modo piuttosto significativo. Invece di andare a una tribù e dire, oh, questa gente è perduta, è condannata, è nelle tenebre, si va lì e si pensa di trovarsi su un terreno santo perché Dio è stato lì nella forma del loro paganesimo. E poi Pinnock aggiunge, Dio ha in corso molto più di quanto non sia accaduto nella Palestina del primo secolo in termini di redenzione. Fine della citazione. Ora, io non riesco ad immaginare una convinzione più disastrosa di questa. Dio ha in serbo per la redenzione molto più di quanto sia accaduto nella Palestina del primo secolo? Cosa sta dicendo? O sta dicendo che la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo sono state solamente una cosa in mezzo a tante altre? Piuttosto che il più grande evento di tutta la storia della redenzione. Questo sminuisce Cristo, questo svaluta la sua incarnazione, svaluta la sua nascita virginale, la sua incarnazione, la sua vita senza peccato, la sua morte sostitutiva, la sua risurrezione corporea, la sua ascensione, la sua intercessione, la seconda venuta, tutto, se Cristo è solamente uno tra tanti, cioè si tratta del rigurgito di un'antica eresia greca di cui si occupò anche l'apostolo Giovanni, chiamato il Logos Universale, secondo cui lo spirito di Cristo fluttua in giro iniettandosi in ogni religione. Attacca anche la Trinità, perché solo il cristianesimo biblico afferma che Dio è una Trinità. Persino i mormoni lo rinnegano. E voi potreste dire: tutto questo sembra confusionario. Ebbene sì, credo di sapere cosa state pensando, non perché io sia onnisciente, ma perché ovviamente la pensate come me. E quello che state pensando è: come può la gente credere a roba del genere? Come possono crederci quando la Bibbia dice che la salvezza è solamente in Cristo, no? Già Giovanni 14,6 Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Abbastanza chiaro, no? Atti 4,12, non c'è salvezza in nessun altro, non c'è altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per cui dobbiamo essere salvati. Quello lo sappiamo, Gesù disse in Giovanni 7, perché non credete in me, morirete nei vostri peccati. E dove vado io? Non verrete mai. Credere in Gesù, per chiunque lega il Nuovo Testamento, è l'unico modo per essere salvati. Non c'è altro salvatore, c'è solamente un mediatore, disse Paolo a Timoteo, c'è solamente un mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo, Cristo Gesù, solo uno. Come affrontano queste affermazioni? Cioè, alcune di queste persone parlano in Gesù ogni volta che sono in televisione, ogni volta che parlano, parlano in Gesù. Ma di cosa stanno parlando? Cosa stanno dicendo? Stanno dicendo che dire che Gesù è l'unico salvatore, che Gesù è l'unico salvatore, e poi dire che i musulmani, i buddisti, gli animisti e chissà cosa, dappertutto, saranno tutti comunque nel corpo di Cristo, saranno tutti nel regno, saranno tutti in paradiso. Come funziona? E questa è la risposta, ok? La si può trovare negli scritti di persone come Clark Pinnock, Sanders ed altri che scrivono su questo tema. Dicono questo. Dicono che l'opera di Cristo è l'unica base della salvezza, ma non è necessario conoscerla. Cioè, in altre parole, qualunque sia la vostra religione, cioè se credete in Dio, comunque lo si può immaginare, e se si cerca di fare ciò che è giusto e di fare ciò che è buono e religioso, si può essere salvati da Cristo, anche se non si sa chi è. Non si sa che Dio è una Trinità, non si sa che Dio si era rivelato in Cristo, non si sa che Cristo è vissuto, morto e risorto, non si sa nulla di niente, però Cristo sarà comunque il tuo salvatore, perché a pesar di tutto egli ha pagato comunque il prezzo per il tuo peccato. E quindi loro dicono che è l'unico salvatore, ma ha espiato e pagato il prezzo per i peccati di persone che non conosceranno mai la Bibbia e non sapranno mai chi è Gesù Cristo. Essi beneficeranno comunque direttamente alla sua opera della croce, senza però mai saperlo. Madre Teresa era molto fedele alla sua fede cattolica. Io e la mia famiglia siamo andati a trovarla quando eravamo a Calcutta e le regalammo una copia del libro Il Vangelo secondo Gesù. E quella fu un'occasione veramente interessante. Una donna molto, molto gentile, molto forte, una piccola signora di un metro e mezzo, molto, molto gentile. E i bambini volevano regalarle questo libro e così. Così fecero, disse che l'avrebbe letto, però lei era molto molto fedele alla sua fede cattolica, era molto molto cattolica, capì il cattolicesimo molto bene, e sul fronte di una Bibbia che ha autografato scrisse: possa tu entrare nel cuore di Gesù Cristo tramite la Vergine Maria, e firmò il suo nome. Quindi credeva che la salvezza avvenisse in virtù di Maria. Questo è molto vero per la fede cattolica. Un'altra cosa che era molto vera per la fede cattolica era che noi siamo andati nella sua casa per i malati e morenti a Calcutta, e sulle pareti c'erano divinità indù. Immagini di divinità diverse, sapete, quelle bizzarre divinità a più braccia degli indù, ed erano lì sulle mura di questo edificio cattolico. Tra l'altro era adiacente, immediatamente adiacente al tempio più vile e più deviante che io abbia mai visto in vita mia, in qualsiasi parte del mondo, il tempio di Calcutta, il tempio indù, dove si facevano regolarmente sacrifici di sangue anche con animali grandi come un bue. E lì c'era un culto che non mi azzarderei nemmeno a descriverla in un contesto pubblico perché è così deviante, ma le due erano l'una accanto all'altra. E all'epoca io non credo di aver capito tutto quello che capisco ora, ma mi chiedevo come potesse avere immagini di divinità indù a casa sua, che erano collegate a questo locale deviante della porta accanto, e pensavo semplicemente che si trattasse di correttezza politica. Se si voleva sopravvivere nella città di Calcutta bisognava fare deferenza verso le persone del governo della nazione indiana, e era quello che voleva fare. Però poi in seguito ho scoperto che quello faceva parte del loro sistema, cioè faceva parte del loro sistema. E voglio dirvi un attimino come funziona, ok? Un autore di nome Raimundo Paniker scrisse un libro intitolato Il Cristo sconosciuto dell'induismo. È un titolo interessante. Il Cristo sconosciuto dell'induismo. E questo è quello che disse. Cito: l'induista buono ed in buona fede è salvato da Cristo e non dall'induismo. Ma è tramite i sacramenti dell'induismo, cioè tramite il messaggio della moralità e della buona vita, ed attraverso il misticismo che gli giunge con l'induismo, Cristo lo salva. Fine della citazione. Infine, tutti ci entrano. Buoni induisti, buddisti, buoni di tutti. Le persone che, sai, quelle che ci sono su Discovery Channel, che vanno in giro con lance, con ossa nelle labbra. Infine, tutti saranno ammessi se sono abbastanza buoni. Ora, potete capire che intrusione incredibile è questa nel mondo evangelico, no? Potreste sopportarlo se venisse dal seminario Union di New York, o se venisse da una qualche denominazione liberale che ha già sostenuto l'omosessualità nel suo clero o qualcosa del genere, però sentire il tipo di persone che, come ho detto un tempo fa, quelle persone che hanno appoggiato il libro di Peter Kreeft, come J.I. Packer, che disse, se avesse ragione, quel libro, la tesi di Peter Kreeft nel libro La Jihad Evangelica o Ecumenica, e ci si chiede com'è che una cosa del genere ha potuto entrare nel mondo evangelico, come abbiamo potuto soccombere a questo, come abbiamo potuto accettare questa cosa qui, come hanno potuto i pastori dire ah, la riforma non ha molta importanza e forse dobbiamo anche ridefinire le missioni mondiali, ma esattamente quello che sta succedendo. Tutto questo per dire che abbiamo un grosso problema e, come sapete, non parlo solo a voi, ma il Signore mi ha permesso anche di parlare a molte altre persone al di là di voi stessi, dato che Grace to You va in onda quasi 2000 volte al giorno ed è ascoltato da molte persone in inglese, credo anche 500 volte al giorno in spagnolo. Quando abbiamo qualcosa da dire al mondo evangelico, di solito abbiamo la piattaforma adatta per poterlo dire. Quindi ho sentito il bisogno di affrontare questo argomento e sapete, il modo per affrontare questa cosa è semplicemente quello di andare alle scritture, giusto? Voglio dire, non vi darò la mia opinione non vale nulla. Bene, cos'è che ha da dire la Bibbia a questo proposito? Abbiamo un caso biblico per l'esclusivismo? Abbiamo un'argomentazione a favore del fatto che se non si conosce il Vangelo e non si crede in Gesù Cristo non si va in paradiso? La risposta è sì. Ed abbiamo un'argomentazione biblica per il fatto che la teologia naturale non porterà mai nessuno da nessuna parte. Ed abbiamo anche prova biblica che la misericordia di Dio è estremamente ristretta. Infatti, se si ricerca la parola stretta, la si può trovare in Matteo 7, è una porta. Che tipo di porta? Una porta stretta. Si tratta quindi di una misericordia ristretta, di una teologia soprannaturale. Ed è questo che voglio mostrarvi dalle scritture. Ora, da dove possiamo cominciare? Iniziamo con un riferimento generale, quindi sedetevi lì e non iniziate a cercare le vostre Bibbie, ascoltatemi solamente per un minuto, va bene? Questo è un riferimento generale a Genesi 3, ma non voglio che ci andiate perché iniziereste a cercare versetti ai quali non farò riferimento specifico, lo farò solamente in modo generale. Ma Genesi 3, sapete già cosa è successo in Genesi 3, giusto? Genesi 1 e 2 sono la creazione, Genesi 3 è la caduta dell'uomo. L'uomo viene creato a immagine di Dio e poi Dio crea una compagna, Eva. Quindi c'è Adamo ed Eva che si trovano in una condizione di perfezione, avevano dei corpi perfetti, le menti perfette, di conseguenza avevano anche una ragione perfetta, ok? Vivevano in un ambiente perfetto, per nulla distorto, avevano un rapporto perfetto con il creatore, quindi questa era pura perfezione, va bene? Siamo nel giardino, erano nel giardino in un ambiente perfetto, avevano delle menti perfette, erano capaci di una comprensione perfetta, capaci di una ragione perfetta, in grado di trarre conclusioni perfette. Tuttavia, Adamo ed Eva, nel loro stato di perfezione, non potevano da soli capire il perché erano stati creati. Potevano capire che erano stati creati e potevano capire che qualcosa di più potente di loro li aveva creati e qualcosa con una mente immensa, un qualche essere che amava la bellezza, amava l'ordine, amava il disegno, aveva potere e dava la vita e tutto il resto, però non potevano sapere il perché erano stati creati, non potevano sapere cosa dovevano fare, cosa non dovevano fare, come dovevano farlo, a meno che non ci fosse stato qualcuno a dirglielo. Non avrebbero saputo come reagire all'ambiente che li circondava, né come funzionare nel giardino. E quindi Dio gli disse, potete mangiare tutto, altrimenti l'avrebbero saputo. E disse loro però, non mangiate quello, perché se lo farete, morirete. E disse anche, questa è tua moglie, abbiate figli. E disse, date nome a quegli animali. Ecco perché camminavano e parlavano con Dio nel giardino, perché Dio stava dando loro rivelazioni speciali sul come avrebbero dovuto relazionarsi con Lui e su come avrebbero dovuto relazionarsi con il mondo che li circondava. I teologi naturalisti dovrebbero essere scioccati nel scoprire che Adamo non poteva conoscere la verità divina con la sua ragione perfetta, con la sua ragione, con il suo intelletto perfetto, non avrebbe mai potuto sapere che non poteva mangiare questo o mangiare quest'altro, che doveva nominare gli animali, eccetera, eccetera, che doveva curare il giardino. No, Dio ha dovuto dirgli tutto. Robert Morey dice, Adamo non è stato creato per essere l'origine della verità, della giustizia, della morale, del significato e della bellezza. Il creatore camminò con l'uomo nel giardino e tali sessioni quotidiane erano una rivelazione speciale per l'uomo. E Dio gli disse perché l'aveva creato e cosa doveva fare nel giardino. Gli rivelò cosa poteva e cosa non poteva. Mangiare, altre parole. Dio era l'origine, Dio è l'origine e la fonte della verità, della giustizia, della morale, del significato e della bellezza. E la responsabilità dell'uomo era quella di ricevere quello che Dio gli aveva rivelato. L'uomo non è l'origine, ma il destinatario della verità. Ed è vero, Adamo ed Eva avrebbero saputo qualcosa sul conto di Dio, ma non avrebbero saputo cosa Dio voleva da loro se non gliel'avesse detto. Non capiremo nemmeno noi la condizione dell'uomo prima della caduta, non capiremo la sua condizione decaduta se non fosse per Genesi 1, 2 e 3. Sapevate che potete studiare le regioni del mondo, i filosofi del mondo, i teologi del mondo, e nessuno di loro arriva mai alla giusta comprensione della creazione dell'uomo e della sua depravazione. Nessuno. Non ci arrivano mai, perché non ci si può arrivare da un ragionamento depravato. E ricordate questo. Quando Satana si presentò nel giardino, l'uomo perfetto, con una mente perfetta, con una comprensione perfetta, con un ragionamento perfetto, in quella condizione, Satana entrò. E cos'è che vuole che Adamo ed Eva diffidino della loro ragione? Gli dice, Dio ha detto... Oh, non potete fidarvi della parola di Dio, no? Vedete, quello che Satana vuole fare sempre è che ci diffidiamo della rivelazione speciale di Dio e che ci fidiamo della nostra ragione. E quindi così condusse Eva in questo piccolo scenario ed infine dice, ah, non morirai mica, non puoi credere a Dio, Dio mente. Gli ha detto così, che morirai? No, non morirai, sarai come Dio. A lui non piace la competizione. Così Satana tentò l'uomo di fidarsi della sua ragione e di rifiutare la rivelazione della bocca di Dio. Dio diede loro una rivelazione speciale, non mangiate. Satana disse, oh, non credere a quello che Dio dice, fidati della tua ragione. E questo è essenzialmente quello che dice la teologia naturale. Si tratta solamente della menzogna di Satana del giardino, ripetuta, ripetuta e ripetuta di nuovo. Puoi arrivarci tramite la tua ragione. Non preoccuparti della Bibbia, non preoccuparti del Vangelo, non ne hai bisogno. Puoi arrivarci con la tua ragione. Però, guardate qui. Com'è che potrebbe mai l'uomo decaduto in un mondo maledetto trovare la verità di Dio con la sua ragione perversa quando l'uomo perfetto in un mondo perfetto non poteva trovarla? Adamo non poteva sapere cosa Dio volesse se Dio non gliel'avrebbe detto e nessun altro poteva sapere cosa Dio voleva se lui non gliel'avrebbe detto e noi siamo messi peggio di Adamo ed Eva. E Satana fa sempre la stessa cosa, vuole sempre sminuire la rivelazione speciale di Dio. Oh, che grande strategia! Convinciamo la Chiesa che non ha nemmeno bisogno di praticare il Vangelo. Dimmi da dov'è che viene questa ideologia? Dal cielo? Oh, dimmi, da dov'è che viene questa eresia? Chi ha più interesse a farci smettere di predicare il Vangelo? Beh, guardiamo a Romani 1. Ho tempo per due passaggi veloci e ne ho circa 8, per cui finiremo la prossima volta. Ora, rimanete con me, ok? Perché questo è molto importante e lo percorreremo molto velocemente. Romani 1, 18 al 23, questo è uno di quei passi monumentali della Bibbia che è estremamente definitivo ed ha implicazioni di vasta portata. Perché voglio che vediate l'uomo, questa è una prospettiva dell'uomo, è un'antropologia biblica al... Versetto 18 si legge: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà di ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti ed il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti ed hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili, e ci fermeremo qui. Familiare, no? Per molti di noi. Ora, permettetemi di spiegare la cosa, ok? La Bibbia qui sta dicendo che ci sono prove sul conto di Dio. Versetto 19. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro. E quello è tramite la ragione. La ragione, nel versetto 20, guarda alla creazione e dice, ah, deve esserci un creatore. La ragione vede la diversità e dice, questo creatore deve avere una mente immensa. Cioè, guarda il disegno e dice, deve essere un Dio d'ordine. Vede la bellezza e dice, è un Dio di bellezza, di armonia e quant'altro. E poi vede la varietà e dice, ah, deve essere un Dio di immenso potere e di complessità. Ed è così, è vero. Infatti, è così vero ed è così chiaro che la potenza eterna e la natura divina sono visibili tramite la ragione, guardando semplicemente la creazione, che si vede chiaramente, versetto 20, si vedono chiaramente, dice Paolo. Bisognerebbe davvero commettere un suicidio intellettuale per negare che ci sia una causa per l'effetto dell'universo, che ci sia un creatore. Quindi si vedono chiaramente. Si vedono così chiaramente che alla fine del versetto 20 perciò essi sono inescusabili, cioè non c'è assolutamente alcuna scusa per essere evoluzionisti, nessuna. È un'idiozia assoluta, è una follia. E qui usa anche il termine per morone, potrebbe essere tradotto con stoltezza o sciocchezza. Cioè, chiunque veda qualcosa che esista presuppone che qualcun altro l'abbia creato, così anche per l'universo richiede certamente un creatore. Quindi dice che Dio ha dato all'uomo la ragione e la ragione guarda alla creazione e conclude certe cose sul potere e sulla natura del creatore, e quindi lui è senza scusa. Ora, il problema è questo. Il problema è che tutto quello non porta a Dio. Incredibile! Non lo porta a Dio, non lo conduce al vero Dio. Perché? Tornando al versetto 18, dice, perché loro soffocano la verità con l'ingiustizia. L'uomo è così malvagio, è così depravato, è così vile nella sua natura, è così empio che la sua depravazione nega la possibilità di arrivare a Dio con le sue forze naturali e piuttosto egli soffoca la verità. Disonora il creatore. Guardate al versetto 21. Anche se la conoscenza di Dio è evidente intorno a lui, in quanto creatore, non conosce i dettagli della volontà di Dio e della salvezza, ma almeno può vedere che c'è un creatore, ma non lo onorerà come creatore, non gli sarà grato. E questo è quello che fanno gli uomini depravati. Cioè, voglio dire, persino Adamo fece questo, disonorando Dio, disobbedendo a Dio, allontanandosi dalla rivelazione speciale per seguire la propria ragione umana in atto d'orgoglio. Però qui dice che non onorano Dio, non gli rendono grazie, si allontanano da Dio, sopprimono la verità e così quello che ne deriva è che diventano futili, ovvero vuoti nelle loro speculazioni, se ne vengono fuori con idee stupide, idee che non sono vere, come l'evoluzione che è una grande bugia, non è vera. O come una qualsiasi filosofia umana, o qualsiasi falsa religione. Inventano idee umane, vuote, vane, che non sono reali. Ed il loro cuore stolto si ottenebra. Non ha alcuna luce. Quindi alla fine non hanno altro se non una comprensione confusa. Versetto 22, nel loro egoismo, che è parte importante della depravazione, si professano sapienti, saggi, si attribuiscono dottorati, indossano abiti regali, religiosi, cappelli a cono, e vanno in giro come se fossero dei grandi saggi religiosi. Però sono degli stolti, sono dei moroni dal greco, sono ridicoli. Infatti, non si ferma lì. Versetto 23. Ed hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Fanno delle cose che gli circondano degli dèi. E da lì che finiscono, adorando insetti, adorando uomini, adorando qualsiasi cosa. Ecco, dovevano finire. L'uomo naturale va lì. La sua ragione gli dice, oh, deve esserci un Dio, deve esserci un creatore che deve essere potente, complesso. Ma visto che sono così empi, visto che sono così depravati, e parleremo di più su questo la settimana prossima, soffocano la verità. A causa dell'amore del peccato soffocano quella verità. Non possono fare a meno di quello. Non hanno alcun cammino verso Dio. Non possono uscire dalla loro morte. Sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni. Non sono vivi a Dio. Non sono vivi alla realtà. E in quella morte la verità è soffocata e la rettitudine è soppressa. E dal suo posto vengono fabbricati falsi sistemi religiosi e filosofie vuote e stupide. E dal fine di tutto quello? Qual è il fine di tutto quello? Qual è la fine della filosofia umana e della religione umana? Potresti dire, oh, la grazia di Dio? No, no, no. Versetto 18. Cosa dice? Oh, perché? Cosa? Perché l'ira di Dio. Questo è il punto centrale. Quello che questi versetti ci stanno dicendo è che l'uomo naturale, con la sua teologia naturale, senza l'aiuto della rivelazione speciale di Dio, finisce inesorabilmente sotto il giudizio divino. È l'ira di Dio, non è la grazia di Dio. Non si può andare da una qualche tribù che sta adorando un alligatore o qualcosa del genere e dire: oh, sono in terra santa, Dio era qui prima che arrivassi. Ah, non proprio, Dio non è lì. Non è vero. Non è realtà, è il rifiuto di onorare il Dio vero e vivente, il Dio incorruttibile, e di mettere al suo posto qualcos'altro, di creare qualcos'altro, una filosofia vuota, una religione sciocca, un qualche idolo. Quindi è lì che l'uomo naturale va a finire. Romani 1 è la diagnosi dell'uomo naturale. Egli diventa religioso, ma la sua religione è una discesa, non un'ascesa. Non è un'ascesa verso Dio, è una discesa dal primo riconoscimento di Dio come creatore dell'universo fino ad un Dio falso, creato dalla sua stessa immaginazione, dal soffocamento della verità e dall'amore per la propria impietà. E quello che succede è che non finiscono con la grazia di Dio, non finiscono, tra virgolette, nel corpo di Cristo per nulla proprio, ma finiscono sotto l'ira di Dio, e l'ira del Dio onnipotente è il giudizio. Giudizio. Un altro passo che voglio mostrarvi è 1 Corinzi 1, perché si associa a questo, è giusto per dargli una breve occhiata. 1 Corinzi 1. Quello che abbiamo visto in Romani 1 è che quando l'uomo raggiunge il suo massimo livello di orgoglio religioso è al meglio un morone, uno stolto sottoposto all'ira. E non importa se la sua religione è un animismo poco sofisticato, una religione occidentale più sofisticata, una religione orientale, e li finisce sempre nello stesso posto, uno stolto che si considera saggio. Ma andiamo oltre a quello. 1 Corinzi 1, 18. Perché la parola della croce è cosa? Per quelli che periscono, cosa? Vedete, questi stolti pensano che quello che predichiamo noi è pazzia, stoltezza. Pensano che la croce sia stoltezza. Però per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Ed ecco che arriva un altro giudizio, e questo è il versetto tratto da Isaia, capitolo 29, versetto 14. Dice: infatti sta scritto, io farò perire la sapienza dei saggi ed annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Entrambe quelle parole, farò perire ed annienterò, parlano di una sorta di giudizio finale, di esecuzione. Dio dice: fatevi avanti, mettete in fila i più saggi tra i saggi, mettete in fila i più intelligenti tra gli intelligenti, ed io li taglierò via. Di nuovo, quello che accade alle persone che raggiungono la saggezza religiosa, che raggiungono un alto livello di comprensione razionale di Dio, tra virgolette, e delle cose spirituali, quello che succede è che Dio li distrugge. E questa è la stessa cosa dell'ira di Romani 1,18, però qui si tratta di distruzione, si tratta di accantonamento, di portare il tutto ad un nulla. E poi il versetto 20 dice: dove sarà il saggio? E questo è quasi sarcasmo. Dove sarà ancora lo scriba, colui che ha passato tutta la sua vita a scrivere scrupolosamente cose religiose? Dov'è il contestatore di questo secolo, la persona che si può alzare a discutere la sua filosofia, la sua teologia? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Prendi i saggi, i più saggi tra i saggi, prendi la saggezza del mondo, prendete i leader religiosi d'elite, prendete le persone ai vertici della loro religione, sì che si stia parlando del Papa o dei leader dell'induismo o del mondo musulmano, che si tratti degli apostoli, la chiesa mormone o di qualsiasi cosa si stia parlando, prendeteli tutti, tutti coloro che hanno raggiunto l'epitome degli schemi religiosi escogitati dall'uomo, i saggi, gli scribi, i grandi scrittori e teologi, gli autori, i dibattitori, le persone che possono argomentare il loro punto di vista e vincere l'argomento. Tutte quelle persone, prendi tutte, e Dio le dimostrerà stolte. Non riceveranno grazia, capite il punto? Verranno abbattuti, tagliati via. Ed il motivo si trova nel versetto 21, questa è la chiave. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. Segnatevelo, sottolineatelo. Da qui non si può arrivare. Il mondo al suo meglio, al suo punto più elevato, al suo punto più alto di realizzazione religiosa ed intellettuale, il mondo al suo livello più saggio non può arrivare a conoscere veramente Dio. Questo è quello che sta dicendo? Non è possibile. Poi alla fine del versetto 21, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, con la pazzia della predicazione, quale messaggio? Il Vangelo, di salvare i credenti. Il messaggio punta indietro al messaggio della croce, nel versetto 18. L'unico modo per essere salvati è credendo al messaggio della croce. è l'unico modo? Quello era il piano di Dio? Che il mondo con la sua saggezza non l'avrebbe mai potuto conoscere. Mi ripeto, non si può arrivare a Dio da qui? Con la propria saggezza, con la propria razionalità, religiosità, filosofia. Però Dio si è compiaciuto con la pazzia del messaggio, il messaggio della croce, di Cristo, della sua morte, della sua risurrezione. Si è compiaciuto di salvare coloro che cosa? Che credono. Non si tratta di credere in qualsiasi cosa, ma di credere in quello. Ed il Vangelo della croce non è un prodotto della ragione umana, è rivelazione. Rivelazione. Dove si trova la rivelazione della croce? Proprio qui. Non è forse vero? Non è forse questo che lo spiega? Oh, Satana ama venire nel giardino e tirare le persone e dire: ah, non pensi davvero, di dover credere a ciò che dice la rivelazione speciale di Dio? Oh, fidati della tua ragione. Fidati della tua ragione. Questo è quello che questi teologi stanno facendo. Non stanno solo seguendo Satana. Solamente il messaggio della croce può salvare qualsiasi altra cosa. È moria. Idiozia. Geremia 8:9 dice: i saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi, ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Che tipo di saggezza hanno? Se si rifiuta la parola rivelata di Dio, se si rifiuta la rivelazione speciale, rifiutiamo la parola del Signore, che tipo di saggezza mai potremo avere? Ma Giacomo risponde a questa domanda. Giacomo 3:15 dice: la sapienza che non scende dall'alto è demoniaca. Piuttosto chiaro, no? Non è solo sbagliata, non è solo stolta, è demoniaca. Ascoltate, se non discende dall'alto, sale dal basso. Ecco perché Paolo, nel capitolo 2, al versetto 2, di fatto versetto 1, quando venni da voi, fratelli, non venni con superiorità di parola o di sapienza, non venni con idee umane o ragioni. Versetto 2. Perché io mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché cosa? Fuorché Cristo. Sta dicendo, non volevo altro. Perché? Perché quello è l'unico messaggio che fa cosa? Che salva. È l'unico messaggio da predicare, perché è l'unica via di salvezza. Quando vi ho portato la testimonianza di Dio, quando vi ho svelato il mistero di Dio, ciò che era nascosto ed ora rivelato, quando vi ho portato la parola di Dio, si trattava tutto di Gesù e di Lui crocifisso, perché è solo credendo a quello che Dio fu compiaciuto di salvarci, che Dio si compiace di salvarci. E quindi ora, dove sono i saggi? Da nessuna parte. Dove sono gli scribi? Assolutamente nessuna parte. Sto leggendo un libro intitolato America Mormone, probabilmente a metà strada, un libro di 400 o 500 pagine. Mamma, se è un'operazione complessa, miliardi di dollari. Persone che vanno e vengono in questa complessità di cose, stolti, da cima a fondo. Oh, hanno raggiunto un sacco di altezze, no? Ezra Taft Benson, persone del genere. Altri sono senatori che conosciamo bene oggi, persone in posizioni di potere, che hanno fatto parte di posizioni presidenziali, hanno davvero dei sistemi complessi di organizzazione, sia nella loro religione che anche a livello aziendale, un enorme, enorme, un castello di carte enorme, che un giorno Dio farà crollare, che non ha alcun significato. Non significa nulla, assolutamente nulla, assolutamente nulla. Verrà distrutto e non riceveranno altro che l'ira. Non si può arrivare a Dio tramite il proprio sistema. Se si rifiuta Gesù Cristo, non ci si può arrivare. E non ci arriveremo mai senza ascoltare il messaggio. Ed ecco perché lo facciamo da tutti questi anni. Ecco perché da 2000 anni si va fino agli estremi confini della terra con il messaggio di Cristo, perché questo è quello che sappiamo, che insegna la Bibbia. L'uomo naturale, lasciato a sé, finisce sotto l'ira di Dio. Finisce, come dice Prima Corinzi, sotto la distruzione, non è altro che uno stolto. E prendete il più saggio dei saggi, dice il versetto 19, e prendete il più intelligente degli intelligenti, e io li spazzerò via tutti. Non ci può arrivare. Quindi nessuna persona con la ragione naturale, nessuna persona con l'intuizione religiosa può arrivare a conoscere la verità di Dio. L'unico modo per conoscere la verità salvifica di Dio è tramite una rivelazione speciale, cioè la Bibbia del Vangelo di Gesù Cristo. Chiunque dica che le persone sono salvate dall'induismo o da qualsiasi altra religione, chiunque dica che le persone che non credono in Gesù Cristo sono nel corpo di Cristo, sono cristiane, sono nel regno e vanno in cielo, non vi sta dicendo la verità. Non è quello che dice la Bibbia. Quindi finiremo la prossima volta. Signore, siamo ancora una volta posti di fronte, purtroppo, di ciò che ti spezza il cuore, perché perché spezza anche il nostro. Quanto più profondamente senti tu il dolore di questo disonore. Però, Signore, vogliamo mettere le cose in chiaro, vogliamo assicurarci di essere stati fedeli nell'assolvere le nostre responsabilità, e tu ci hai dato di andare nel mondo intero e predicare il Vangelo ad ogni creatura, quindi vogliamo assicurarci di comprendere il Vangelo e di continuare ad andare avanti senza lasciare che queste bugie, questi inganni e queste eresie attacchino la tua opera gloriosa. Proteggi la tua Chiesa, proteggi il tuo popolo e mantieni uomini fedeli che predicano la verità nei luoghi di influenza. E fa che il tuo popolo possa ascoltare e comprendere la verità. Dona loro il discernimento per poterla distinguere, dona loro l'amore per la tua parola in modo che abbiano i criteri con cui discernere, ed aiutaci, Signore, ad essere fedeli nel condividere il Vangelo con tutti coloro che incontriamo e che troviamo sul nostro cammino, sapendo che non c'è altra via per il cielo se non attraverso la fede nel messaggio di Gesù Cristo e nella sua croce. E fa che possiamo praticare la croce come fece Paolo, che disse: ho deciso di non conoscere altro tra voi se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Chiediamo tutto questo nel nome suo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.